Ben ritrovati su Radio Più. Salve, prof.
Buongiorno a tutti e grazie che siete in ascolto.
Ha messo i mumboot?
Ho messo finalmente i mumboot, cioè un po' meno, dai, perché mumboot mi sembrerebbe di essere un turista.
Ma lei ha vissuto il periodo dei mumboot? Sì,
sì, sì, sì, sì.
Quelli
certo,
col pelo
certo.
O quelli senza?
Quelli senza. Quelli che poi dovevano essere impermeabili, invece avevi sempre i piedi bagnati.
Bisognava mettergli la borsa di nylon.
Tra
la gomma
vero?
Piuma
sì,
e la
sì,
esatto, era un trucco sì. perché marcisse più tardi
sì,
perché
sì.
Poi marcivano, no?
Sì.
Senta,
comunque benvenga sta neve.
Parliamo di attualità, parliamo del nostro ministro al turismo, che le dice?
Oh sì, il nostro ministro al turismo che in occasione è riuscito a parlare di scuola, solo che lei ha dato per scontato, il nostro ministro al turismo, che visto che al turismo servirebbe come superamento dell'overtourism, cioè dell'affollamento sempre negli stessi periodi, che la gente si distribuisse su un periodo più lungo, beh, si cambia il calendario scolastico, la si fa facile, come se fosse quella la soluzione e l'unico problema. Non so, forse si è dimenticata che le fabbriche fanno le ferie in agosto, che gli uffici, la maggior parte, cercano di avere la ferie in agosto, e non è perché hanno i figli che sono a casa, è perché quello è il periodo dove tradizionalmente le ferie degli
ma
italiani.
Di chi è la competenza?
La competenza del calendario scolastico è delle regioni, punto. Quindi in teoria, anzi in realtà, ogni regione potrebbe farsi il suo calendario scolastico. Adesso sono tutti molto simili, differiscono di qualche giorno all'inizio, qualche giorno alla fine, ma grosso modo sono gli stessi, insomma, dalla Sicilia al Trentino Alto Adige il calendario è praticamente uguale. Non so, in Germania ogni Länder ha un calendario abbastanza per i fatti suoi, eppure non è che la Germania abbia delle grosse differenze climatiche al suo interno, le abbiamo di più noi le differenze climatiche. Certo che sarebbe più comodo avere però tutto organizzato, anche le famiglie, le ferie distribuite, anche perché, se ti ricordi, abbiamo parlato di cosa vuol dire per l'apprendimento fare 2 mesi e mezzo di blackout, che è troppo lungo. È troppo lungo perché i ragazzini vanno indietro pare di un quarto di quello che hanno imparato l'anno prima. Quindi non sarebbe una brutta idea, soltanto che non è un'organizzazione solo della scuola. E le regioni potrebbero cominciare a pensarci comunque.
Quindi fare delle cose autonome, sì.
Sì, fare delle cose abbastanza
autonome.
In base al clima, prima di tutto. In base al clima, non so come farebbero a cavarsela a quelli della Sicilia senza scuole con l'aria condizionata, quando loro cominciano ad avere un bel caldo in maggio e finiscono ad averlo in ottobre. Però evidentemente gli spagnoli
un po'
avranno...
diverso qui.
Sì, è un po' diverso qui, decisamente.
Lo facciamo più facile qui, no?
Sì, qui sarebbe più facile, decisamente. Però bisognerebbe che fosse armonizzato con il resto delle attività, decisamente. Cioè non puoi lasciare a casa i ragazzini 15 giorni e con i genitori che lavorano. Perché? Perché sì, ci sono i centri estivi, potrebbero esserci i centri estivi dilazionati, diciamo, no? In Francia fanno scuola fino a tutte le medie 4 giorni alla settimana. Il sabato non vanno a scuola e non vanno a scuola neanche il mercoledì. Il mercoledì sono organizzate tutte le attività extracurricolari. Hanno un clima simile al nostro. Sì, non avranno il caldo della Sicilia, però insomma...
Ogni tanto si dimentica quanto lunga è l'Italia.
Sì, difatti, quanto lunga è l'Italia. L'Italia è lunga e... Però può essere un argomento, adesso ogni tanto salta fuori questa storia del calendario scolastico, no? E dopo va nel dimenticatoio.
Che non è l'orario scolastico, è il calendario.
Sì, il calendario...
Dell'orario ne abbiamo già parlato approfonditamente.
Sì, dell'orario la competenza è, all'interno del calendario, è della singolo istituto scolastico. Criteri stabiliti dal consiglio d'istituto, criteri generali... criteri didattici stabiliti dal collegio dei docenti, dirigente scolastico che di solito con l'aiuto di una commissione orario cerca di armonizzare il tutto.
Di solito, mi è piaciuto.
Di solito, sì, di solito.
Mi è piaciuto. C'è chi si rigira nel letto, chi invece all'ora di pranzo lo ha fatto come argomento di discussione dopo la tregua natalizia, la pausa natalizia. Dove mi scrivo, prof?
Ah, sì.
Dove mi scrivo, papà?
Eh già, in questi giorni sono sotto pressione i ragazzini di terza media per l'iscrizione alle scuole superiori. Perché sentono che ne va abbastanza del loro futuro. Sono abbastanza ansieggiati, diciamo. Perché è presto per decidere a 13 anni e mezzo. E dalle altre parti, non so, in Francia fino a 16 anni le scuole sono più o meno tutte uguali, in Germania cominciano prima ma vengono indirizzati di più dalla scuola stessa. Da noi c'è libertà assoluta di scelta e poca flessibilità nel fatto di poi poter cambiare. Ricordiamoci, si può entro dicembre dell'anno prossimo, per quelli che si iscrivono adesso, si può cambiare se c'è posto. Siccome abbiamo la denatalità, posto lo trovano di sicuro. Solo che per i ragazzi è in effetti una cosa che ansieggia parecchio. Poi li vedi che sono agitati in questo periodo. Passato la scadenza delle iscrizioni, le classi di terza tornano ad essere calme. Davvero, eh?
Certo che il docente ha un ruolo importante in questa scelta, in questa fase della vita.
Sì, il docente ha un ruolo importante ed è molto importante il consiglio orientativo, che ricordiamoci deve essere collegiale, non deve essere demandato al coordinatore di classe. Perché? Perché altrimenti il coordinatore di classe tende a vedere solo quello che riguarda la sua materia, oltretutto non conosce tutti gli aspetti del ragazzo. Deve essere proprio una decisione collegiale e dovrebbe essere presa con molta calma e d'altra parte non deve essere vissuta dall'altra parte come una sentenza.
Consiglio di orientamento.
Consiglio di orientamento, qualcosa che accompagni, qualcosa che faccia un po' riflettere. A noi sembrerebbe che tu andassi meglio in queste attività qua. Tra l'altro ci sarebbe da fare un lavoro, da cominciare addirittura in prima media, se non prima, a distinguere tra far capire al ragazzino che ciò che piace fare non è detto che sia ciò che si è adatti a fare, cioè che si ha il talento per fare. Non sempre coincide. Quindi insegnare a distinguere queste due cose.
Allora, tra le tante giornate che si ricordano sul calendario, c'è quella del 24 maggio, la giornata internazionale dell'educazione.
24 gennaio.
Beh, cosa ho detto?
Maggio. Ci siamo tirati. L'esercito
marciava, sì, certo. Sì. 24 gennaio.
In effetti il 24 col maggio gennaio, sta bene, sì, con la canzone del Piave.
E anche sì. Fabrizio De André.
Sì, il 24 gennaio e c'è stato il nostro presidente Mattarella che ha fatto un bellissimo discorso per la giornata internazionale dell'educazione. E io mi sono copiata quello che ha detto, perché mi è sembrato una cosa veramente su cui pensare. Lui ha detto, in un contesto di profondi cambiamenti, quindi viene riconosciuto che in questo momento ci sono dei cambiamenti e che bisogna tenerne conto, l'educazione è chiamata a rinnovarsi per poter continuare a rispondere alla sua funzione di strumento diretto a che cosa? A imbottire la testa di ragazzi? No. Dice il Presidente, diretto a rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona e l'effettiva partecipazione all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese. Quindi, l'educazione vista come uno strumento per farci più uguali, andando al di là di quelli che sono i limiti che il contesto che ognuno si trova a vivere in una famiglia più o meno ricca, più o meno povera, più o meno culturata, eccetera, gli impediscono di essere alla pari dei suoi compagni. Quindi l'educazione deve fare questo, e questo è importantissimo ricordarsi di questo. Quindi l'educazione non è imbottire di contenuti, ma è cercare di fare in modo che le differenze che possono bloccare una persona vengano superate.
Anche Valditara è intervenuto.
Sì, anche Valditara ha detto che bisogna valorizzare i talenti di tutti e non lasciare indietro nessuno. Ha detto questa frase, bisognerebbe scolpirgliela a lui, fargliela ricordare, perché poi certe volte magari le differenze poi si vedono. Sì, l'educazione deve servire a questo prima di tutto. Per questo la scuola deve essere gratuita e pubblica. perché altrimenti, se non è gratuita, già con questo io faccio delle differenze tra i ragazzini.
E lo stato di povertà di questo paese è noto.
Sì, e ci sono 1.200.000 ragazzini che vivono in povertà assoluta. È una cifra enorme, eh? Enorme, perché i nostri studenti tra medie, elementari e superiori sono circa 8 milioni e mezzo, quindi che 1.200.000 sia in povertà assoluta dovrebbe far pensare. Noi qui siamo fortunati, siamo in una zona dove è difficile incontrare qualcuno in povertà assoluta che abbia figli, per giunta, ma nelle città questo è un problema grosso, eh?
I maturandi che ascoltano la radio ogni tanto ci chiedono: parlate anche di noi. Allora parliamo anche di loro, perché per i maturandi gennaio è un mese importante.
È un mese importante perché, tra l'altro, mancano pochi giorni alla pubblicazione di quelle che sono le materie d'esame di quest'anno, che saranno 4, così come 4 saranno i commissari dedicati a fare l'esame a questi ragazzi. Una materia è di sicuro l'italiano e le altre saranno quello che saranno, vedremo cosa uscirà fuori. È importante per i ragazzi perché a questo punto dell'anno si indirizzano a studiare soprattutto quelle che saranno materie d'esame, ovviamente.
Diamo un consiglio a chi vorrà attuare la protesta silenziosa all'orale, pur avendo acquisito i crediti, di non farlo?
Sì, non è un consiglio e sarà un obbligo, perché è già uscito l'anno scorso, alla fine dell'anno scorso il decreto verrà ripetuto quest'anno, dove si dice che chi non parla all'esame orale, cioè chi non effettua il colloquio orale, viene bocciato, punto. L'anno scorso c'erano stati questi 6-7 ragazzi che, visto che avevano già il punteggio sufficiente per essere promossi, avevano scelto, come protesta contro i tanti problemi della scuola, di non parlare all'esame orale. Cioè era una forma di protesta silenziosa, molto molto corretta secondo me.
Significativa.
Significativa sì, anche perché ci rimettevano il punteggio aggiuntivo. Tra l'altro, se avevano già un buon punteggio di ammissione, vuol dire che erano ragazzi anche in gamba dal punto di vista scolastico. Ma il ministro ha detto che non si può accettare una cosa di questo genere e quindi che chi non parla viene bocciato.
Ha parlato di proteste, anche i genitori di bambini più piccoli protestano.
Oh, sì, i genitori famosi, perché mi sembra che è la ex nuotatrice Pellegrini e il suo compagno che hanno pubblicamente manifestato il loro dissenso per quei genitori. Loro hanno una bambina di 2 anni che va al nido, evidentemente, contro i genitori, i loro colleghi, che mandano al nido i bambini con la febbre, imbottendoli di antipirettici. E qui sollevano in pratica un altro problema, cioè il bimbo piccolo che sta male dovrei tenerlo a casa e stare insieme con lui, ma non tutti i genitori possono permetterselo, perché nel pubblico impiego c'è un certo numero di giorni in cui è permesso stare a casa per ogni figlio e che vengono pagati, ma negli altri lavori no. Quindi possono stare a casa ma perdono lo stipendio, e una famiglia che perde lo stipendio per una settimana, 2 settimane, può avere dei problemi. E cosa facciamo?
La mia mamma mi diceva: ti porto all'asilo perché stando in mezzo agli altri bambini e prendendo anche le loro malattie diventi più forte.
Ha ragione.
I nonni dicevano così.
Sì, sì, ma è vero, cioè non possono portarlo però quando ha la febbre, povero bambino, perché infetta gli altri e sta male lui. Però è vero, i bambini del nido hanno fatto degli studi, quelli che vanno al nido rispetto a quelli che non ci vanno hanno un sistema immunitario più forte. E tra l'altro la maggior parte dei famosi batteri buoni della flora intestinale li acquisiscono dai compagni di classe, non dalla famiglia come gli altri bambini. 28% della flora intestinale è in comune tra i bambini del nido e il 20% è in comune con la famiglia. Non è una brutta idea quella di mandarli al nido, ma non quando sono malati.
Quindi menorodisea funziona.
Evidentemente l'aveva verificato sul pratico. Bisognerebbe trovare la soluzione, cioè che fossero pagate quelle giornate in cui il genitore deve stare a casa col bambino con la febbre, anche per gli altri lavori.
Olimpiadi e scuola, speriamo che i nostri docenti, insegnanti, dirigenti facciano vivere qualche cosa.
Sì, speriamo.
Agli studenti, no? È auspicabile?
Sì, è auspicabile, almeno qualche diretta ogni tanto si può far vedere collettivamente. E ricordiamoci che ci saranno dei nostri ex alunni agordini che parteciperanno alle Olimpiadi.
Giusto? Franzoni. Poi c'era Dalmasso, attesissimi.
Quindi, e il merito dello Ski College che dovrebbe a questo punto raccogliere un po' di iscrizioni in più, punto, visto il successo che hanno
anche
i suoi,
perché insomma Franzoni non si nega mai nel dire che è cresciuto qui da noi, quindi.
No.
E tutti hanno un bel ricordo, visto gli insegnanti, compagni di classe. Deve essere una persona fantastica, sì.
E gli facciamo tanti auguri,
in bocca al lupo. Ciao prof,
arrivederci, alla prossima settimana.